insieme a me Colossesi capitolo 1 versetti 13 e 14. Stava girando la voce oggi che avevamo deciso e pensato di fare il ritiro l'anno prossimo da un'altra parte, non so da chi sia partito, non da me, nel senso che non abbiamo dato assolutamente questo tipo di notizie, quindi vi facciamo sapere che se non ci sono cambiamenti l'anno prossimo sono qua, se ci vorranno ancora, a meno che non troviamo un'altra struttura che ci dà altre possibilità, però questo ripeto, questo non possiamo deciderlo. Colossesi capitolo 1 versetti 13 e 14 dice così: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Amen. Vorrei leggerlo con quell'estensione che abbiamo dato in questi giorni, che dice così: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati in maniera definitiva per abitare ed essere resi stabili nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati per
sempre.
Abbiamo cantato "ora è il tempo di andare", e ogni volta che lo cantavo pensavo a domani, ma pensavo a questo atto meraviglioso che succederà domani, perché in realtà domani ci sarà un dolore, ci sarà il dispiacere di lasciarci, di finire questa bellissima, straordinaria avventura che il Signore ci ha permesso di avere, di fare in questo ritiro, in questo luogo bellissimo che ci ha accolto come sempre con tanta generosità, a braccia aperte. Ma è il tempo di andare, ed è tempo che ognuno di noi possa sperimentare la responsabilità di tutto quello che ha ricevuto. Perché quello che abbiamo ricevuto non sono soltanto delle belle parole, non abbiamo semplicemente passato un bel tempo insieme e avuto un bel ritiro, su questo non c'è dubbio. Ma Dio ha seminato qualcosa nel nostro cuore, ha rilasciato qualcosa nel nostro spirito, e non è soltanto benedizione per noi, ma è anche benedizione per altri.
Amen.
Ed è benedizione per tutti coloro che noi raggiungeremo.
Amen.
Quindi anche se non ci piace, è tempo di andare. E come abbiamo sentito già dalla prima sera, non ci manca niente.
Amen.
Dillo alla persona accanto a te: non ti manca niente.
Non ti manca niente. Non ti manca.
Ed è questo di cui voglio parlarvi questa sera. È tempo di andare e siamo stati pienamente equipaggiati. È tempo di andare e siamo stati equipaggiati completamente dallo Spirito Santo. Non ci manca
niente.
E abbiamo tutto ciò che necessita per vivere una vita ripiena e per vivere una vita per manifestare la sua presenza in ogni luogo dove noi andremo.
Alleluia, amen.
Non ci manca niente. E abbiamo tutto ciò che ci serve per vivere una vita piena e abbondante e per manifestare la sua presenza in ogni luogo dove noi andremo e dove lui ci manderà e dove lui ci guiderà.
Alleluia.
In Efesini al capitolo 1, al versetto 3, Paolo fa una dichiarazione straordinaria e dice così: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù.
Amen.
Lo ripeto, perché deve entrare nel nostro spirito, non solo nella nostra mente, deve scendere nel cuore ed esplorare qua dentro, affinché ognuno di noi noi possa essere pienamente consapevole di questa verità assoluta, che non dipende da noi, ma che dipende dal suo amore e dalla sua grazia. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Dillo insieme a me: io sono stato già benedetto. Ok, dillo un po' più convinto. Io sono stato già benedetto. Sapete che se leggiamo il Nuovo Testamento, noi non troveremo mai una preghiera che dice: Signore benedici. Non esiste un solo riferimento nel Nuovo Testamento che ci possa autorizzare a pregare in questa maniera: Signore benedicimi. Non esiste. Questa è una richiesta che si faceva nell'Antico Testamento, ma nel Nuovo Testamento c'è la piena consapevolezza che tutto è compiuto ed è stato compiuto da Lui. Non esiste una richiesta nel Nuovo Testamento che ci possa insegnare o ispirare o incoraggiare a chiedere: Signore, dammi più fede. Eppure quante volte lo chiediamo? Quante volte continuiamo a chiedere: Signore, dammi più autorità, Signore, dammi più unzione, Signore, dammi più potenza, dammi più della tua presenza, vero? Eppure non esiste un cenno nel Nuovo Testamento. Uno solo. Una volta gli apostoli, gli discepoli si sono sventurati a chiedere a Gesù: Signore, aumentaci la fede, perché Gesù stava parlando del perdono, no? Quante volte dobbiamo perdonare? Fino a 7 volte? No, fino a 70 volte 7. Signore, aumentaci la fede, ma la farò più, non ce la faccio più. E Gesù rispose così: non ho bisogno di aumentare la vostra fede, dovete utilizzare quello che già avete.
Amen.
La vostra fede è grossa quanto un granello di senape, ma è in grado di spostare le montagne e di sradicare i gelsi. Perché non è importante quanto grande sia la tua fede, ma quanto è grande Dio nel quale tu stai credendo, quanto è grande la rivelazione che tu hai di Dio nel tuo cuore. Quindi non chiedere mai più a Dio: aumenta la mia fede, perché non hai bisogno di più fede, hai bisogno di mettere in pratica quella che già hai. Signore, dammi più autorità. E il Signore ti risponde: ma a che ti serve? No, perché se tu mi dai più autorità, allora potrò cacciare i demoni. Non hai bisogno di più autorità. Gesù ha detto: io vi ho già dato l'autorità di calpestare serpenti, scorpioni, e vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Non chiedere più autorità, non l'avrai. Sai perché non l'avrai? Perché già ce l'hai.
Alleluia.
Alleluia.
Signore, allora dammi più della tua potenza. E il Signore ti risponderà: ma che ti serve? Non perché se tu mi dai più potenza potrò dare un pugno a chi mi fa del male. Un giorno qualcuno, mentre stavo subendo dei torti, disse: Signore, dammi pazienza, perché se mi dai potenza questo lo faccio in 4 ore. Non mi dare potenza, dammi pazienza in questo momento. Non hai bisogno di potenza. Gesù ha detto: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Hanno lo Spirito Santo. E alza la mano, mamma mia. Se hai lo Spirito Santo, hai tutta la potenza di cui hai bisogno. Non chiedi a Dio più potenza, perché non te la darà. Sai perché? Perché già hai tutta la potenza del cielo che risiede dentro di te. non chiedergli più unzione. Signore, se mi dai più unzione la mia vita sarà più spirituale. No, se ti vedi di meno uomini e donne la tua vita sarà più spirituale. Se ti vedi meno uomini e donne diventerai più spirituale. Signore, dammi più unzione. Eppure un giorno Giovanni Battista disse queste parole, scritte in Giovanni 3, gli ultimi versi del capitolo 3. Egli dà e dona il suo spirito senza misura. Perché hai bisogno di più unzione se la persona stessa dello Spirito Santo abita dentro di te? E a volte ci sentiamo più spirituali se chiediamo a Dio più unzione. Signore, dammi più unzione. Ma che ti serve? Che fare? Signore, perché se tu mi dai più unzione io avrò una vita più spirituale. Ma tu non hai bisogno dell'unzione, perché hai tutta quella di cui hai bisogno, perché lo Spirito Santo abita dentro di te. Amen?
Amen.
Quindi per favore di alla persona accanto a te, tu non hai più scuse. Non ti manca niente. Hai tutto ciò che ti serve per vivere una vita piena e abbondante e per portare la presenza di Dio ovunque tu andrai. Alleluia. Spirituale celeste in Cristo Gesù. Quindi cos'è che ti manca? Mi manca il coraggio. Dio non ci ha dato lo spirito di paura, ma di d'amore, di forza e di disciplina. Tu hai tutto quello che ti serve per fare la differenza. Guardate in Colossesi al capitolo 2. Colossesi, capitolo 2. Dice così, al versetto 9, parla di Gesù e dice: poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete ricevuto la pienezza in Lui. Voi avete ricevuto la pienezza in Lui. Mi piace molto un'altra traduzione che dice: in Lui voi avete tutto pienamente. Amen? In Lui voi avete tutto pienamente. La domanda è: cosa pensi che ti manchi per fare la sua volontà? Di cosa hai bisogno ancora o di più per fare ciò che Lui ti chiede di fare?
Cosa c'è in più?
Cosa c'è in più che tu devi avere per poter obbedire alla chiamata di Dio e fare ciò che Lui ti chiede di fare? Guardate in Marco, al capitolo 16, è tempo di andare.
Amen.
E quindi voglio parlarvi nell'ultima serata del grande mandato.
Amen. Che entusiasmo.
Grazie.
In Marco, al capitolo 16, al versetto 1, Gesù era appena risuscitato, era domenica mattina presto, e Maria Maddalena era andata alla tomba assieme ad altre donne perché volevano imbalsamare Gesù. Che carine! Immaginate Gesù imbalsamato in una vetrina le persone che venivano volevano imbalsamare Gesù, che dolce. È come se tu volessi afferrare il vento. No, mi ricordate a Napoli, vendevano una volta le bottigliette, erano aria di Napoli. Però no, aria di Napoli. I barattolini. Un po' come il mercato dell'acqua del Giordano anche, no? O dell'olio santo. A Gerusalemme, ora vedremo quello che succederà a Gerusalemme quando partiremo. Con l'acqua del Giordano, l'olio santo dell'unzione. Vediamo se proviamo qualche bottiglietta con qualche goccia del sangue di Gesù, magari.
Congelato.
O qualche scheggia del suo chiodi, non so, qualcosa, qualche ciocca dei capelli. Le inventano tutte. In Marco al capitolo 16 vediamo questa storia bellissima di queste donne che cercano di imbalsamare Gesù, arrivano là e grazie a Dio vengono sorprese dalla tomba vuota. E in questa tomba vuota trovano degli angeli che dicono: perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui. Mandate a dire a Pietro e ai suoi discepoli che egli vi precede in Galilea. Ed è scritto al versetto 9 che Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dal quale aveva scacciato 7 demoni, ed egli andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano, ma essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, cominciarono ad esultare, a dire: è risorto! Cos'è scritto?
Non credettero.
Che era posto, mamma mia. Le persone di cui Gesù si fidava più di chiunque altro. Maria Maddalena andò da loro e disse che aveva visto Gesù, e loro erano afflitti e piangevano. Non solo erano afflitti e piangevano, presero per pazza pure Maria Maddalena e non la credettero. Dopo queste cose apparve in altra forma due di loro che erano in cammino verso la campagna, i discepoli di Maus. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma cosa è scritto? Non credettero neppure a loro. Ma che razza di discepoli, di apostoli erano questi qua? Dove li aveva trovati Gesù? Versetto 14. Infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitare. È un momento molto drammatico, tragico, vero o no? Mentre loro erano afflitti e piangevano, intanto mangiavano. E mentre mangiavano, Gesù appare a porte chiuse e li rimprovera per la loro incredulità e per la loro durezza di cuore. Stiamo parlando dei discepoli, non stiamo parlando di gente che era stata distante, di gente che aveva vissuto con Gesù a stretto contatto per più di 3 anni. Ora, dato che noi abbiamo la cattiva abitudine sempre di leggere la Bibbia a paragrafi, noi saremmo sorpresi se non conoscessimo quello che stiamo per leggere, ma lo conosciamo. Ma se uniamo il versetto 14 con il versetto 15, c'è quasi da non credere a quello che stiamo per leggere. Perché un Gesù che è stato per 3 anni il maestro di Pietro e compagni, e che li ha istruiti, li ha educati, li ha ammaestrati, li ha discepolati, li ha forgiati, li ha formati in tutti i modi possibili, li ha investiti con autorità, li ha mandati, dice la Bibbia, a cacciare demoni, a fare guarigioni, a fare opere potenti. E nel momento in cui lui risuscita, i discepoli non credono né a Maria Maddalena né ai discepoli sulla via del Maus, e Gesù deve apparire davanti a loro e li rimprovera per la loro durezza di cuore e per la loro incredulità. Cosa vi aspettate che possano essere? Quali parole vi aspettate che lui possa dire dopo averli rimproverati? Dai. La prima parola che leggiamo al versetto 15 è andate.
Di solito si dice il senso negativo.
Ma andate. Ma andate. È vero o no? Cosa ti aspetteresti da Gesù subito dopo averli rimproverati per la loro incredulità e durezza di cuore? Cosa dice Gesù ai discepoli? Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Signore, ma stai scherzando? Ma fai sul serio? Ci sono persone che hanno appena dubitato della tua risurrezione, ma non stavano dubitando semplicemente della risurrezione, loro stavano dubitando di tutto quello che Gesù aveva loro rivelato, il fatto che sarebbe morto e che sarebbe risorto. Loro non stavano dubitando di un evento, loro stavano dubitando delle parole di Gesù che aveva dato ai discepoli per 3 anni. E tu non ti aspetti che questi increduli siano investiti della più grande responsabilità che un uomo possa mai avere. Come fai a dare la responsabilità dell'evangelizzazione mondiale a persone che hanno dubitato di te fino a 5 secondi prima? Riuscite a vedere la grandezza della sua grazia in questo brano? Riusciamo a vedere la grandezza del suo amore e di quanta fiducia lui ha di te e di me? Che ti piaccia o no, lui si fida di te. Ragazzi, datemi un po' di amen stasera, perché sennò
amen.
Lui si fida certamente di te.
Amen.
E non importa quello che è stato il tuo passato e il tuo trascorso, e non importa quello che sta succedendo ora nella tua vita, lui si fida di te.
Amen.
Se io fossi stato là, se probabilmente tu fossi stato là, tu saresti andato da Gesù e gli avresti detto: Gesù, ma se tu affidi il Vangelo a questi tizi qua, il Vangelo non solo non uscirà neanche, non a Gerusalemme, non uscirà neanche da questa casa. Se tu affidi il Vangelo a queste persone incredule, il Vangelo in Italia non arriverà mai. Il Vangelo in Africa non arriverà mai. Il Vangelo in Svizzera, in ogni parte del mondo non arriverà mai, perché queste persone hanno appena dubitato di te. Come fai a fidarti di loro? Perché nella nostra cultura religiosa noi avremmo preso queste persone e le avremmo messe all'ultimo posto nella comunità, non gli avremmo dato neanche una scopa per spazzare per terra, non gli avremmo dato neanche uno straccio per pulire i bagni, non gli avremmo affidato neanche le chiavi, non della chiesa, dell'armadietto dove ci sono le scope della chiesa. Noi non avremmo investito un solo centesimo nella vita di queste persone, eppure lui sa guardare e sa arrivare con il suo sguardo dove nessuno riuscirebbe mai ad arrivare. Lui riesce a fidarsi di te e di me. Lui si è fidato di persone verso le quali altri non avrebbero investito neanche un centesimo. Dio continua a credere in te. Lui continua a fidarsi nei doni e dei talenti che lui ti ha affidato. E ascoltate qua, Gesù dice: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome. Signore, ma hanno appena dubitato di te. E il Signore avrebbe risposto: quando io inizio un'opera, io la porto a compimento nella vita delle persone. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se vedranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli inferni e questi guariranno. Non sono i segni che accompagnano i ministri, non sono i segni che accompagnano gli apostoli, non sono i segni che accompagnano i pastori, i preti, i sacerdoti o i profeti e gli evangelisti, sono i segni che accompagnano coloro che hanno creduto. Puoi alzare la tua mano insieme a me stasera e dire: io credo in te, Gesù.
Io credo in te,
Gesù. E ti ringrazio perché tu credi in me, Gesù. E lui ti manda con la sua autorità, lui ti manda con la sua unzione, lui ti manda con la sua potenza, lui ti manda con la sua presenza, lui ti manda con la sua fede dentro in te, lui ti manda perché sa che non ti manca niente. Sei stato pienamente equipaggiato per fare la differenza ovunque andrai. Abbiamo parlato dello Spirito Santo ieri sera. Una volta lo Spirito Santo risiedeva in un luogo, in un popolo, Israele, in una città, Gerusalemme, in un luogo, il tabernacolo, e poi ancora più dentro, più in profondità, nel luogo santissimo. Oggi lo Spirito Santo abita nel luogo santissimo del tuo cuore, e ovunque tu andrai tu porterai la sua presenza in ogni luogo. E ti piaccia o no, questa è la verità.
Alleluia.
Ed è una verità che a volte ci imbarazza e ci dà fastidio, è una verità che ci fa sentire a volte inadeguati e a volte ci dà i sensi di colpa, perché non ci sentiamo degni, non ci sentiamo pronti, non ci sentiamo santi, non ci sentiamo unti, non ci sentiamo mai abbastanza. Perché? Perché la religione ti ha insegnato che prima devi fare per diventare, mentre Dio, Gesù, ti insegna perché siccome tu già sei, quindi puoi fare. La religione ti insegna che devi fare delle cose per diventare qualcuno. Gesù ci ha insegnato che poiché siamo già qualcuno, possiamo fare ogni cosa in cui ci fortifichi. Ogni cosa è possibile. E voglio incoraggiarti stasera a credere che le tue mani possono portare guarigione ovunque, che la tua bocca può portare speranza, salvezza e pace in ogni luogo e ad ogni persona. E se pensi di essere inadeguato, beh, allora prenditela con lui, perché lui continua a credere in te. Lui continua ad avere fiducia in te. Lui ha messo il suo spirito nella tua vita e non se ne pentirà mai. I suoi doni e la sua chiamata sono senza pentimento. Ed ecco perché Paolo dice a Timoteo: ravviva il dono di Dio che è in te. Ravviva il dono di Dio che è in te. Questa parola ravviva significa alimenta il fuoco, perché il dono di Dio non se n'è mai andato. Rischia di assopirsi, rischia di atrofizzarsi dentro di te, ma non se ne andrà mai. Qualunque cosa succederà, qualunque cosa farai, qualunque cosa ti faranno, nel nome di Gesù, se cercheranno di metterti i bastoni fra le ruote, fatti una grande risata e diglielo: non ho più le ruote, non ho più le ruote, ho solo ali per volare. E quando mi prendete, e quando mi fermate, le persone cercheranno di chiuderti le porte, Dio ti aprirà i portoni. Le persone cercheranno di fare di tutto per farti scoraggiare o per fermarti o per farti dire semplicemente: quando sistemerai la tua vita, allora sarai in grado di poter predicare. Fagli una bella risata, girati dall'altro lato e continua a volare. Continua a volare, perché Dio si prenderà cura di te. Lui è il primo ad avere creduto in te. Non deluderlo, non deluderlo, non deluderlo. non sei perfetto, e ho una bella notizia per te, non lo sarai mai, lui continua a fidarsi di te, lui ti ha equipaggiato, è tempo di andare. Sta perdendo la partita. Non ti manca niente. Ci rendiamo conto che non ci manca niente. Smettila di chiedere cose a Dio. Sono solo un pretesto per rimanere indietro e non fare le cose. Quando sarò più maturo, quando avrò più conoscenza, quando avrò più esperienza. Ma vi rendete conto a chi Gesù ha affidato il Vangelo? Sì o no? Ce ne rendiamo conto che elementi aveva a disposizione. Uno come Pietro che nel Getsemani era così tanto preso dallo spirito che andava alla preghiera con l'arma. Andava armato. Perché dice, non si sa mai. C'è il piano di Dio, poi c'è il piano mio. Lui andava con il coltello alle riunioni di preghiera. Perché non si sapeva mai. Perché doveva difendere Gesù e non si rendeva conto. Poi è passato dal difendere Gesù, quindi a rischiare di morire, a mezz'ora dopo lo ha rinnegato tre volte. Vedete chi erano le persone di cui Gesù era circondato? Persone che commettevano degli atti molto estremi. Se qualcuno ti dice quando la tua vita sarà stabile, allora potrai servire Dio. Fagli leggere un pochettino della vita di Pietro. Fagli leggere un pochettino della vita di Paolo. Fagli leggere di Giacomo e di Giovanni, quando Gesù attraversò la Samaria e la Samaria non vollero accoglierlo, e quando la notizia arrivò ad alcuni discepoli, Giovanni e Giacomo dissero: Signore, permettici di fare come Elia, invochiamo il fuoco dal cielo così li consumiamo. E Gesù li guarda e dice: voi non sapete di che spirito siete, il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini ma per salvare. Gli inventori dell'inferno erano Giacomo e Giovanni. Loro volevano fare bruciare, volevano carbonizzare coloro che andavano contro Gesù, e Gesù ha detto: no, non è così che si lavora. Diciamoci la verità, abbiamo ancora tante cose da imparare, sì o no? Dai, siamo onesti, ci sono lati del nostro carattere che devono cambiare ancora, sì o no? Benvenuti nella squadra, benvenuti nella squadra, allora vuol dire che Dio ha bisogno di te, perché Lui non cerca persone perfette, Lui cerca persone disponibili, che sanno di avere tutto ciò che serve per fare la sua volontà. Puoi credere che puoi cacciare i demoni?
Amen.
Lo puoi credere, sì o no?
Sì.
Puoi credere che l'autorità è nella tua vita, che l'unzione è nella tua vita e che i demoni non resistono davanti a te? Puoi credere che puoi pregare per gli infermi e vederli sanati, vederli guariti nel nome di Gesù? E vedere la differenza nella tua casa, nel tuo posto di lavoro, tra i tuoi amici, ovunque tu vai? Puoi credere che lo Spirito Santo può servirsi di te per darti parole profetiche, parole di conoscenza, ovunque vai e in qualunque situazione tu ti trovi? Quando pastoravo la comunità a Catania, ricordo che il Signore ci diede una strategia di evangelizzazione. Se ci smettete di fare la riunione di preghiera, andate a giocare a pallone. Satana, vai via nel nome di Gesù. E il Signore: no, non sono Satana, sono io. Organizzate un torneo e invitate i ragazzi, i giovani, gli amici degli amici, invitateli. Il Signore ci fece comprendere determinate cose. Era meraviglioso, organizzammo dei campionati di calcetto prima della partita, prima dell'inizio, tutti a cerca a pregare, a ringraziare Dio. Quelli che non frequentavano la nostra comunità, c'erano degli atei, c'erano buddisti, tutti noi dicevamo, prima di iniziare dobbiamo ringraziare Dio, e nessuno si rifiutava. Poi dicevamo chiaramente, ragazzi, mi raccomando, quando giochiamo calmi, ok? Se devi prendere la palla al tuo avversario, fallo con amore. E a volte capitava che magari questo amore non era molto presente e c'erano caviglie che partivano e ginocchia che saltavano. E c'erano persone che si infortunavano lì. E c'era qualcuno che da un lato si innalzava e diceva, voi che parlate d'amore, guardate cosa succede nel campo. Però rimanevano sbalorditi, perché poi pregavamo per le persone che si infortunavano e venivano guariti istantaneamente. E i ragazzi davano la loro vita a Gesù perché vedevano i miracoli in un campo di pallone. Giocavamo a pallone, stavamo evangelizzando e Dio ci stava dando una grande raccolta. Ora è tempo di andare.
Amen.
E di fidarti di più, perché in questo nuovo cammino tu vedrai quanto il Padre ti ama. Ora è tempo di amare e di donare di più, perché in questo nuovo cammino tu vedrai che Egli provvede.